Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi ridà il buongiorno, come Giorgio Strani
mangia il pollo con le mani
in cabina di regia a fianco su Andrea Maiocca,
come una fionda,
insomma un po' meno di una fionda, perché lui, io so che lui come me soffre il caldo, quindi secondo me stamattina si è svegliato proprio con la scimmia addosso, un peso sulla schiena enorme. Vedo anche il direttore Marco Piccari dall'altra parte del vetro, che è già pronto a lavorare alla puntata di Maracanà. Non ci abbiamo ancora il collegamento, non abbiamo ancora predisposto il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, allora mi dedico ai vostri messaggi, che sono tanti tanti tanti, e voglio provare a darvi parte spazio, anche qualche risposta. In un paio di casi mi riesce molto difficile, ve lo dico. Toto Gobbo da Milano, ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, bentornato, grazie Toto Gobbo. Paradossalmente ha pagato più Ildiz per una sbracciata che Çalhanoğlu sull'inchiesta Ultras. Vogliamo provare a chiamare eventualmente Ivan Cardia, vai, magari gli spieghiamo la situazione. Vai, parlo dialogo nel frattempo con il mio comandante Giorgio Sorani. Questo Barcellona, secondo voi, ci chiede Andrea, se giocasse in Serie A avrebbe lo stesso successo? Secondo me, nonostante il talento, quel tipo di gioco rischierebbe di farti arrivare a metà classifica. Sai Andrea, ci ho pensato anch'io, e che secondo me comunque sì, bello da guardare, ma lì dietro veramente praticamente Szczęsny, secondo me, ha smesso di fare portiere, fa il difensore aggiunto, ha dovuto fare non so quante uscite, abbiamo controllato le statistiche, ha toccato oltre 30 palloni, per un portiere significa fare praticamente il difensore. Dice Massi, davanti sono incredibili Barcellona, ma dietro sono peggio del Monza di quest'anno, sui calci d'angolo sono inguardabili. Poi c'è Federico da Modena, buongiorno, vorrei chiedere cosa pensate delle parole di Del Neri, che ha detto che il Barcellona gioca come il suo Chievo. Ecco una delle domande alle quali ho detto che avrei fatto fatica a rispondere, quindi Federico non mi fa rispondere. Solita solfa, dice un altro nostro amico, quando si è trattato di Juve tutti a parlare di extra calcio, quando si tratta di Inter tutti a dire però parliamo di calcio, stanno uccidendo questo sport, dice Andrea, che poi si lancia in un tifo tutto suo, che condivido, però va bene, non lo diciamo pubblicamente. E poi insomma c'era in realtà una nota audio che Giorgio Sorani mi ha detto che si riesce a capire se si può rispondere oppure no a questa nota audio, ma proviamo. Perfetto, allora ok, allora proviamo intanto ancora con Lorenzo Di Benedetto, nel frattempo diciamo cerchiamo di evitare di ascoltare note audio che possono essere compromettenti. Dunque, per cercare di riprendere in mano un po' il discorso relativo all'inchiesta sulle curve Inter e Milan, vi ricordo un po' quello che è stato il dispositivo finale. Inchiesta curve e Milan, patteggiano Milan e Inter, Inzaghi un turno di stop, ammende per club, squalifica di una giornata anche per Çalhanoğlu. Quindi una giornata di squalifica per Simone Inzaghi, Çalhanoğlu, ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e 70 mila euro complessive per l'Inter, mentre per il Milan ci sono 30 mila euro per come sanzione resa nota dalla FIGC, che ha comminato queste sanzioni ai due club e ai tesserati coinvolti in seguito al patteggiamento. Va bene, però sì, va bene, sì, parliamo eventualmente, no, parlavo con Piccari a distanza, sì, proviamo con lui, anche se adesso volevamo approfondire anche le tematiche relative appunto a questa vicenda qua, però sì, andiamo da Gian Attasi così approfondiamo un attimo la vicenda relativa anche alla Fiorentina.
Mi avete fatto venire vertigini.
Lo so, pensa a me Giorgio, multa di 30.000 euro, dicevamo, quindi club e tesserati coinvolti in seguito al patteggiamento con la Procura federale in merito al filone sportivo dell'inchiesta penale sulle curve e sui rapporti fra ultra e giocatori Inter e Milan. La squalifica per Inzaghi e per Çalhanoğlu verrà scontata nel prossimo turno contro il Verona. Punto. Questo è quello che è successo ieri. Vi riporto un attimo invece nel 2016, quando cito le parole del procuratore federale all'epoca, Giuseppe Pecoraro. Procuratore federale in audizione in commissione antimafia parlò di richiesta di deferimento per 12 mesi al presidente all'epoca della Juventus, Andrea Agnelli, con queste motivazioni. I motivi del deferimento sono vari. L'articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva dice che non è possibile il bagarinaggio, è un articolo preciso. Della gestione dei biglietti era a conoscenza anche Andrea Agnelli, la responsabilità è in primo luogo del presidente della società, che era consapevole o comunque non ha vigilato sulla gestione dei biglietti, c'è una responsabilità diretta e un'indiretta per essere rappresentante legale della società di Serie A. Torno un attimo indietro. E vi ricordo che la Juventus, così poi switchiamo da un argomento all'altro, 12 mesi appunto vennero chiesti di squalifica per il presidente Andrea Agnelli, ma ci furono poi quelle famose intercettazioni che in realtà non c'erano mai state, non erano mai emerse. Si parlò di intercettazioni che però di fatto non c'erano, come disse lo stesso procuratore, ammise lo stesso procuratore Pecoraro, che quindi cancellò un po' quella che erano delle motivazioni date. Nelle motivazioni dei 12 mesi di inibizione all'epoca di Agnelli venne raccontata l'estraneità invocata dal presidente, può ritenersi tale perché il tenore dell'istruttore e l'indubbia frequentazione dirigenziale con altri dei feriti, unitamente al lunghissimo lasso temporale durante il quale si è dipanato il periodo oggetto di indagine, alla cospicuità di quantità di biglietti e abbonamenti concessi illegalmente, che recitano in maniera opposta rispetto alle ragioni assegnate dal presidente. Ricordiamo che in quella vicenda 2016 Andrea Agnelli fu lui stesso a raccontare di queste infiltrazioni dell'Andrangheta all'interno del tifo, e quindi insomma ci fu da lì poi anche le dichiarazioni di Rosy Bindi, che raccontò che le mafie potevano arrivare fino alla Juventus. Adesso scopriamo che in realtà non soltanto alla Juventus, ma sono arrivate anche altrove con poi le sentenze del caso. Punto, ci spostiamo un attimo, andiamo da Andrea Giannattasio, al quale do il buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao. Buongiorno a tutti, ciao.
Ti abbiamo disturbato al volo per tornare un attimo sulla vittoria della Fiorentina, cioè la sconfitta della Fiorentina 2-1 di ieri.
Magari la vittoria.
Hai ragione, però quella rete di Ranieri un pochettino fatta in alto spiro di sollievo, ovviamente va giocata un ritorno totalmente diverso, perché il Real Betis è una squadra che va affrontata forse in maniera diversa.
Allora, intanto credo che la Fiorentina ieri abbia affrontato la squadra più forte di 3 anni di edizioni di Conference League, comprese le finali perse con West Ham e Olympiacos. Nel senso che comunque ha avuto la percezione di affrontare una formazione, è vero che giocava in uno stadio nemico con 60.000 spettatori di un'altra fazione, però ha avuto la percezione di affrontare una squadra con un tasso tecnico importante, insomma giocatori di livello, Isco, Lo Celso, ovviamente Anthony ed altri. Però è un risultato che, come dicevi tu, lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno. La Fiorentina affronterà molto probabilmente il Betis al Franchi con Ken e Dodò al primo minuto, che sono due pezzi pregiatissimi della squadra di Palladino, e lo farà con un Franchi che si annuncia a sua volta tutto esaurito. Per carità, quest'anno il Franchi complice i lavori quando va sold out al massimo 24.000 persone, però comunque sia ci sarà la volontà di sostenere la squadra, che nel complesso alla fine sì, ha meritato di perdere, bisogna dire la verità, però con un solo gol di scarto. Penso che la differenza in molti frangenti della gara non si sia vista, e la Fiorentina possa provare a ribaltare il match nella gara di ritorno. È già successo quest'anno agli ottavi di finale contro il Panathinaikos, con la squadra che perse 3-2 ad Atene, e invece poi nel match di ritorno vinse abbastanza agilmente 3-1 e si qualificò ai quarti di finale. Quindi diciamo che l'impresa è possibile e la Fiorentina può ancora centrare la terza finale consecutiva di Conference.
Però insomma poi dopo lì eventualmente c'è sempre quello switch finale, no Andrea? Cioè andare in finale è un'abitudine ormai della Fiorentina, vincerla è invece diventata una chimera, anche se poi di fronte in questo caso con il Chelsea, secondo me le quotazioni vedono chiaramente il Chelsea favorito, e chissà mai che proprio l'anno in cui c'è il Chelsea favorito non si possa fare il colpaccio.
Sono d'accordo, diciamo che quest'anno forse con la nuova formula della Conference le mancate retrocessioni delle squadre dai tornei di altra caratura, si è visto un po' un aumento comunque del tasso complessivo della competizione, perché se in semifinale sono arrivate, al di là del simpatico Jurgarden, un inglese, una spagnola e un'italiana che lottano tutte e tre per la zona Champions nei rispettivi campionati, la Fiorentina a meno 3 dalla Juve, il Betis a meno 1 dal Villarreal che è quinto, e il Chelsea in prima lotta per la Champions, vuol dire che comunque il valore si è alzato. Quest'anno io penso che il Chelsea non avrà problemi a passeggiare anche a Stamford Bridge su Jungarden, e quindi raggiungerà la finale, sia per Betis o per Fiorentina. Insomma, chiunque vada a Wroclaw il 28 maggio ci sarà da masticare amaro, però le finali sono assolutamente a sé stanti, e la Fiorentina partiva favorita con West Ham e Olympiacos, ha perso. Magari se quest'anno raggiunge la finale e parte la sfavorita, vediamo cosa riesce a fare.
Hai visto mai, infatti. Chiaramente è una Fiorentina che cercherà di recuperare Moise Kean, no? Che poi diventa il giocatore, cioè è stato un giocatore fondamentale per tutta la stagione della Fiorentina, quindi stiamo parlando di un giocatore che la cui assenza pesa tantissimo, Andrea.
Sì, e ti dico la verità, poi la città ieri si è divisa sulla scelta di Palladino di lasciarlo in panchina all'inizio, sull'opportunità soprattutto di averlo fatto. Ti dico la verità, non è che quando poi ieri è entrato io abbia visto chissà che cosa è diverso. I primi forse 10-15 minuti ha provato un paio di strappi e ha fatto vedere di poter essere comunque sia un giocatore in grado di dare il contributo, però se poi nell'arco di 7 giorni ti alleni una volta e mezzo con i compagni si vede la differenza, e ieri dopo veramente un quarto d'ora, 20 minuti dal suo ingresso, poi ha fatto veramente poco l'attaccante. Ecco, adesso avrà una settimana di tempo per lavorare in gruppo, intanto si rimetterà alla prova, si rimisurerà domenica a Roma, perché domenica c'è una partita straordinariamente importante in chiave Europa, Champions, Europa League che sia, per la Fiorentina ma anche per i giallorossi, e poi giovedì prossimo dovrà dare il 100%, perché è una partita importantissima.
Assolutamente sì, quindi insomma escluderesti una questione fisica come ha raccontato Palladino, quindi una tenuta.
Ma no, io non la escludo, nel senso che poi lui si è sceso in campo solo nel secondo tempo, e perché da un lato l'allenatore, come ha detto proprio Palladino, ha preparato la partita di Siviglia con un certo tipo di squadra e certi uomini, e anche per rispetto di chi poi era in campo a lavorare per tutta la settimana scorsa, ha voluto privilegiare chi ha lavorato. E dall'altro, te lo dicevo, francamente un allenamento e mezzo in 7 giorni a una semifinale europea si fa vedere. E ti ripeto, io ieri non mi sono stupito di come poi anche il giocatore sia un po' calato dopo uno sprint abbastanza convincente e rassicurante. Ecco, quindi ora ha 7 giorni di tempo, un po' meno, 6 giorni per lavorare al massimo, alzare i giri del motore e presentarsi al massimo sia a Roma che contro il Betis nella gara di ritorno.
Grazie ad Andrea Giannattasio, Radio Firenze Viola. Ciao Andrea.
Ciao, a presto.
Grazie mille Andrea Giannattasio. Proviamo a fare uno squillettino, un trillo così finale a Lorenzo Di Benedetto. Intanto rispondo all'amico Christian: basta fare paragoni con la Juve, non è Radio Juve questa. Caro Christian, non è Radio Juve, non è neanche Radio Inter, questa è TMV Radio, cioè una radio che racconta tutto il calcio e lo sport, ma soprattutto il calcio. Quindi se ci sono delle sentenze e ci sono dei precedenti che magari raccontano sentenze diverse, il dovere di un giornalista non è guardare la Juventus, ma non è guardare neanche soltanto l'Inter, non è preservare la Juventus, ma non è preservare l'Inter, è preservare un ordine naturale delle cose, una famosa giustizia che si legge nelle aule dei tribunali è uguale per tutti e che magari a volte non sembra essere rappresentata proprio in questo modo dal punto di vista tecnico o comunque di sentenze e di risultati che vengono fuori dalle indagini. Quindi se non ti piace perché riscontri evidentemente tu stesso delle differenze sostanziali per le quali ti sembrano stonare un po' le sentenze rispetto a quelle che ci sono stati in altri casi, allora puoi sempre switchare, metti Radio Nerazzurra, credo sia ci sia la diretta, ti vai a sentire Radio Nerazzurra, così magari evidentemente eviti di tediarti con pensieri che dovrebbero invece aiutare a riflettere. Quello che invece vogliamo fare noi da giornalisti è mettere sul piatto tutti i casi, tutte le situazioni, allora, e fare in modo che voi stessi possiate dire, mettendo da parte sciarpe, cappelli e quant'altro, ovviamente con i vessilli delle vostre squadre del cuore, dire c'è andata bene in un caso, c'è andata male in un altro caso, o magari mettervi nel mezzo e dire effettivamente sembrano velocità diverse, giustizia sportiva, sembra che sia applicata in maniera diversa un regolamento che dovrebbe essere uguale per tutti. E allora stavo ricordando di quando nel 2016 Agnelli non aveva parlato con il famoso membro dell''Ndrangheta, come era stato detto in principio dall'allora procuratore federale Pecoraro, che poi dopo smentì di avere quella intercettazione che non c'era, ma venne lo stesso punito, così come fu multata la Juventus e alcuni dirigenti, nonostante fosse stata la stessa Juventus a denunciare i fatti, e Agnelli prese 12 mesi di inibizione. Cosa diversa nella gestione della questione curve Inter e Milan avvenuta quest'anno, dove intanto sono emersi dei legami o comunque dei rapporti, sono emersi, non erano stati denunciati, e sono arrivate delle sentenze diverse, sentenze di semplicemente dopo il patteggiamento, quindi patteggiamento poi dipende dal tipo di patteggiamento, che ci sono dei patteggiamenti nei quali uno riconosce la colpa, patteggiamenti nei quali invece si cerca di trovare un compromesso per evitare di andare in un giudizio lungo e pericoloso. Questo patteggiamento, Simone Inzaghi e Cancelanoglu di fatto riconoscono a questo punto i contatti con alcuni membri di infiltrazione mafiosa all'interno delle curve, e quindi si arriva a una sentenza che li multa dal punto di vista pecuniario e gli toglie una giornata di squalifica, perché è stato violato un preciso articolo della giustizia sportiva, ed è stato risolto così. La domanda è: sono stati usati gli stessi metodi del 2016-2017 nella famosa sentenza Alto Piemonte Last Banner, che coinvolse per lo stesso argomento la Juventus? Ecco perché poi vanno fatti i paragoni. E per la vicenda delle plusvalenze fittizie, reali, presunte, le leadership e le partnership tra club, visto che si sta continuando a portare avanti l'indagine su Osimhen, per il quale ancora non è stata emessa sentenza, probabilmente comunque dovesse essere emessa, a questo punto si andrebbe al prossimo campionato, non a questo in corso, perché i tempi si stanno allungando. Ci si è comportati nello stesso modo rispetto a come ci si è comportati 3 anni fa, proprio con la Juventus che venne penalizzata prima di 15 punti, poi di 10, e poi di fatto dovette rinunciare per un anno all'Europa con tutti gli investimenti del caso, per non parlare poi della questione 2016-2017 Alto Piemonte Last Banner, nel quale la Juventus pagò anche in termini di rapporto con le tifoserie, che vennero letteralmente smantellate, e da lì praticamente è arrivato il silenzio allo stadium, anche perché in quel caso fu la Juventus a denunciare i suoi stessi tifosi, però prendendosi 12 mesi di inibizione presidente Andrea Agnelli e magari anche dei titoli un po' troppo forti su vicende di cui stesso la Juventus era vittima, ma si raccontò, così come adesso sui giornali correttamente si è parlato di club vittime di queste infiltrazioni e che quindi pagano, ma dovrebbero pagare più chiaramente quelli che sono i mafiosi che si inseriscono all'interno delle tifoserie. Domandare è lecito, rispondere cortesia, ma il nostro compito è quello di sottoporvi i fatti, e poi ognuno giudica con la propria coscienza e ognuno si tiene il proprio pensiero, perché tanto le sentenze non cambiano, quelle sono state e quelle saranno e quelle sono. Immagino che non abbiamo il collegamento con Lorenzo Di Benedetto, e allora io vado a fare un approfondimento prima di fermarci. Oggi avremo come sempre Raffaele Garinella, anzi lo dico a beneficio del nostro Giorgio Sarani, lo chiameremo telefonicamente, non Skype, quindi da oggi recuperiamo i collegamenti telefonici con Raffaele Garinella, con il quale andremo a parlare appunto di questa semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. È stata veramente una partita entusiasmante, anche di Arsenal Paris Saint Germain, io ero lì e vi assicuro che a Parigi sono molto entusiasti del proprio Paris Saint Germain e del lavoro che sta facendo Luis Enrique. Per quanto riguarda invece l'UEFA, l'Europa League, si va verso una finale, come saprete bene, tutta inglese, con il Manchester United che ha battuto 3-0 Athletic Bilbao e il Tottenham che ha battuto e ha regolato il Boto Grinta per 3-1. Poi ci saranno le gare di ritorno, in particolare attenzione alla trasferta del Tottenham, perché a Bodo c'è questo ecosistema a parte dove può succedere veramente sempre di tutto, e allora con grande attenzione lì, però orientativamente si va verso una finale Manchester-Tottenham, mentre per quanto riguarda la finale di Champions League il Paris Saint-Germain non passettino avanti, ma occhio alle rimonte, invece Inter e Barcellona ripartiranno da San Siro, ripartiranno dal 3-3, ripartiranno però da un Jamal straordinario, un Thuram straordinario, forse un Lautaro in meno e un Lewandowski in più dall'altra parte, quindi vediamo quello che succederà. Detto questo, ci possiamo fermare, anche se sì, perfetto, ci possiamo fermare, e poi rientriamo proprio con Raffaele Garinella. Andremo anche a Napoli da Pierpaolo Matrone per vedere come Napoli sta vivendo questo rush finale, il sorpasso all'Inter, i 3 punti di vantaggio conquistati sul club nerazzurro, la possibilità veramente di sognare in grandissimo, e le prossime sfide che poi raccontano Lecce-Napoli, che non sarà assolutamente una sfida facile, anche perché Lecce ha bisogno di punti salvezza in uno stadio infuocato. Torniamo tra poco e parliamo di tutto questo, vi aspetto. Allora, ce l'abbiamo. Io do subito il buongiorno a Raffaele Carinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
Ciao Enzo, un grande abbraccio a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
Busta A o Busta B, da dove partiamo? Cioè, Busta campo o Busta fuori campo? Busta campo A, Busta B fuori campo?
Partiamo dalla Busta B, dai, fuori campo.
Fuori campo, benissimo. Allora, che succede? Ah, una musica di sottofondo che cerca di aumentare un po' la tensione. Allora, intanto ringrazio l'amico da San Pietroburgo che dice: Enzo, sono un assiduo Filippo, sono un assiduo ascoltatore del tuo piacevole programma. Solo dopo circa un anno, quando tu l'hai detto in diretta, ho scoperto la tua fede bianconera. Questo però premia la tua professionalità, imparzialità, correttezza e competenza, e sono interista. Dovremmo essere più obiettivi e equilibrati noi tifosi. Un caro saluto da San Pietroburgo. Io ringrazio tantissimo Filippo, non l'ho letto per questioni vanesie, ma l'ho letto perché poco fa Raffaele raccontavo, insomma, della differenza tra l'inchiesta Curve Inter e Milan e l'inchiesta 2016 Alto Piemonte Last Banner che riguardò la Juventus, con modus operandi totalmente differenti. E qualcuno ha detto: ma basta mettere in mezzo la Juventus, parliamo solo di Inter e basta, eccetera. Io ho detto: guarda, questa non è Radio Juventus, ma non è neanche Radio Inter, è Radio e TMV Radio, quindi bisogna mettere sul piatto tutti i fatti e poi analizzare con obiettività e sincerità se le questioni sono sempre state trattate nella maniera giusta, o comunque nella stessa maniera, giusta o sbagliata che sia, oppure se ci sono state delle differenze. E qua ci sono due situazioni che probabilmente sono state affrontate in maniera diversa. Una che riguarda appunto le inchieste Curve Inter e Milan, con patteggiamento deciso da Inzaghi e Çalhanoğlu e i club, quindi un turno di squalifica per Inzaghi, uno per Çalhanoğlu, che salteranno la partita col Verona. L'ammenda di 15.000 e 30.000 euro e 70.000 euro per l'Inter, 30.000 per il Milan. Chiusa la vicenda, nel 2016-2017, pardon, vicenda Alto Piemonte Last Banner, infiltrazioni dell'Andrangheta che vennero denunciate proprio dalla Juventus e da Andrea Agnelli in primis, con tutta l'indagine che ricorderai, numerose condanne tra gli ultra e gli andranghetisti, lo smantellamento del tifo organizzato bianconero, il contrasto tra la stessa tifoseria e poi la Juventus, che di fatto non ebbe più la curva perché smise di cantare, di inneggiare alla squadra, perché se la prese, diciamo, con la Juventus e Andrea Agnelli, che aveva denunciato i suoi stessi tifosi per quello che era successo. A quel punto quella denuncia però non portò a una mano un po' più leggera nei confronti della Juventus, ma vennero chiesti dall'allora procuratore federale Giuseppe Pecoraro 12 mesi di inibizione al presidente Andrea Agnelli, altre squalifiche per i dirigenti della Juventus, e venne fuori addirittura, o meglio, si parlò addirittura di un audio che incastrava il presidente Andrea Agnelli, che aveva parlato direttamente con gli esponenti. Quando poi si andò a processo, in realtà quella intercettazione non venne tirata fuori e fu detto che in realtà non c'era, quindi si era fatto tutto sulla base di questo. Anni dopo, siamo nel 2025, inchiesta che nasce dopo aver riscontrato dei contatti tra esponenti che poi hanno pagato appunto con ammende e con squalifiche rapporti con personaggi all'interno delle curve. Ci sono anche degli omicidi di mezzo qui, tra le altre cose che hanno aggravato un po' il tutto, chiaramente, che riguarda proprio la criminalità all'interno delle curve. E si parla giustamente, secondo me, adesso di club che un po' subiscono queste questioni, mentre all'epoca, quando le subì la Juventus, che però le denunciò, vennero riscontrate un po' delle colpe maggiori per la Juventus. Altra vicenda, la questione delle eventuali plusvalenze fittizie con le partnership tra club. La Juventus 3 anni fa pagò, in termini di giustizia sportiva, che anticipò il processo della giustizia ordinaria, che ancora deve andare in corso, perché poi dopo venne riscontrata l'incompatibilità, o comunque non doveva occuparsene la procura di Torino ma la procura di Roma, e quindi tutti gli incartamenti sono spostati a Roma, processo che ancora deve andare avanti. Ma all'epoca il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, disse: noi dobbiamo dare una dimostrazione che la giustizia sportiva è più rapida di quella ordinaria, e quindi agiamo prima noi in attesa di quella ordinaria. Arrivarono i 15 punti di squalifica, di penalizzazione, che poi divennero 10, che poi aumentarono. Insomma, la Juventus poi pagò in termini di assenza dalle coppe per quelle presunte plusvalenze fittizie di cui ancora non si ha una sentenza della giustizia ordinaria. Contestualmente il Napoli sta vivendo la questione Osimhen già da un po', quindi anche il Napoli avrebbe potuto pagare in termini di punteggio di penalità a stagione in corsa, ma la vicenda ancora va avanti e quindi presumibilmente se qualcosa dovesse essere riscontrato di non lecito la penalizzazione potrebbe arrivare nel prossimo campionato. Vicende simili, sentenze diverse. Qual è il tuo pensiero, Raff?
Ah, il mio pensiero è che bisognerebbe uniformarsi, perché poi se andiamo a vedere l'atto pratico ci sono, come hai detto tu, dei giudizi differenti e questo crea sicuramente degli equivoci anche in un'analisi che poi vuole essere razionale, però poi di fatto devi lasciare per forza di cose anche lo spazio all'emotività e chiedersi ma com'è possibile che quando si tratta della Juventus c'è un tipo di giudizio e quando si tratta di altre squadre ce n'è un altro. Questa è la domanda che bisognerebbe poi porsi ed è la domanda che mi pongo anch'io. La risposta la dovremmo secondo me scoprire nei prossimi mesi. È chiaro che il patteggiamento dei tesserati dell'Inter in questo momento ha creato un attimino di domande rispetto a quelle che poi sono state le vicende del passato, ma come hai citato tu anche il caso Osimhen, no? Con la eventuale penalizzazione nel corso della prossima stagione, insomma bisognerebbe secondo me uniformarsi, essere quantomeno uguali nel modo di giudicare le squadre e soprattutto di essere rapidi nei tempi secondo me non biblici.
E comunque almeno paritari, di pari passo tra giustizia sportiva e ordinaria, soprattutto se riguarda il penale, che quindi deve fare il suo corso non anticipando la giustizia sportiva, no? Cioè deve esserci questo tipo di percorso, la giustizia ordinaria che deve riscontrare effettivamente l'illecità di determinati tipi di comportamenti o di legami o di contatti e questo poi dopo trasferire tutto alla Procura federale che deve agire in termini sportivi.
Questo deve essere il punto di partenza, con la giustizia che nei suoi differenti rami deve andare a braccetto, altrimenti poi si crea ulteriore caos, ma il caos lo si crea per tutti, è per il lettore, per l'ascoltatore, per l'addetto ai lavori.
Busta campo,
sì,
busta campo, andiamo a parlare di questo 3-3 contro il Barcellona. Sai, noi abbiamo il piacere di chiudere sempre le nostre conversazioni di Rotocalcio con Allen Valnegri, grande conoscitore di calcio a livelli generali. Lui vive a Barcellona, quindi conosce molto bene la realtà Barça e da subito, prima ancora durante i quarti di finale, ci disse: beh, se l'Inter dovesse trovare il Barcellona potrebbe essere un vantaggio per come difende il Barcellona. Poi però lì davanti c'hanno Jamal, c'hanno Rafinha, c'hanno Torres, insomma hanno una squadra veramente forte. È un Barcellona che però è imprevedibile, perché tanto ti può fare gol, tanto lo può prendere in maniera molto rapida. E l'Inter, che veniva da 3 sconfitte consecutive, ha capito bene questo aspetto, si era portata avanti 2-0, poi si è fatto rimontare, poi riportandosi di nuovo in vantaggio, insomma sembrava avere un'altra velocità, si riparte dal 3-3. Parliamo però della gara dell'andata nel frattempo.
Parliamo di una gara interessante, parliamo di un Inter che forse avrebbe dovuto, a mio avviso, lo so che è brutto il termine mollare, però questo è il campionato e la Coppa Italia prima, onde evitare poi magari di sperdere delle energie psicofisiche preziose, ma perché avrebbe dovuto fare questo? Perché l'anno scorso c'era quasi l'ossessione del campionato della seconda stella. Inzaghi avrebbe secondo me in qualche modo meritato di vincerlo prima, però non ce l'ha fatta per i grandissimi meriti del Milan di Pioli, quindi vincere il campionato, vincerlo contro il Milan nel derby ha dato secondo me momenti di estasi purissima a tutto il popolo nerazzurro. Però insomma, quando poi vinci il 21esimo un anno dopo o 3 anni dopo o 4 anni dopo, hai la consapevolezza che l'Inter il campionato numero 21 lo vincerà. Quello che invece non è certo è la possibilità di disputare per molti dei calciatori rossa un'altra semifinale di Champions League e poi disputarla contro una squadra che atleticamente e tecnicamente è straordinaria, è forse la squadra in questo momento più bella al mondo, ma lo abbiamo visto contro il Real Madrid e non solo, ha perso contro il Borussia Dortmund nel ritorno solamente perché aveva la partita ormai in ghiaccio. È una squadra che ti può far male e lo ha dimostrato nonostante si trovasse sotto di 2 reti, ma è una squadra che lascia il campo a quelle che sono poi le ripartenze, soprattutto a chi attacca la profondità. Ecco perché io penso che Thuram e Dumfries siano fondamentali per la sfida di ritorno, così come lo sono stati per la sfida di andata, ancor più di Lautaro per il tipo di caratteristiche difensive che ha il Barcellona.
Che nella gara di ritorno te l'aspetti un po' più attento in difesa sulla scorta dell'andato, è un Barcellona che andrà avanti per la propria strada, ha scelto di vincere così, sta facendo bene così, andrà avanti così?
No, me l'aspetto così come l'ho vista nella gara di andata, ma così come la vedo da quando c'è Flick. È un Barcellona che attaccherà, che vorrà imporre il proprio gioco. L'Inter semmai deve essere più attenta, soprattutto perché ho visto un Di Marco in totale difficoltà contro Yamal, e invece ho visto Carlos Augusto meglio nella fase di non possesso. Ecco, forse magari Di Marco potrebbe in qualche modo subentrare a partita in corso per sfruttare quelle che poi sono le sue armi in fase di possesso.
Qual è l'arma in più per l'Inter nella gara di ritorno per poterci entrare alla finale? Soprattutto questa volta potrebbe esserci una differenza sostanziale rispetto all'andata. Nell'andata, gara d'andata, fuori Lewandowski, dentro Lautaro, ma poi si fa male Lautaro, nel secondo tempo entra Taremi, e quindi martedì ci potrebbe essere l'inverso, cioè Inter senza Lautaro e magari Barcellona che recupera Lewandowski.
Ma il recupero di Lewandowski, secondo me, è anche un recupero importante sia per il Barcellona ma anche per l'Inter. Ti dico perché. Perché secondo me Lewandowski è straordinario, è un attaccante che ha fatto nel corso della sua carriera cose meravigliose e ha conquistato trofei importanti. Però è un calciatore che, a differenza di Ferran Torres, dà più punti di riferimento. E io penso che Acerbi abbia sofferto Ferran Torres nella gara di andata, anche perché lo stesso attaccante non offriva poi quel punto di riferimento in marcatura che tanto piace ad Acerbi. Per quanto riguarda Lautaro, è un'assenza importante, soprattutto nella fase offensiva, nella fase di possesso, quindi in zona gol, ma nella fase di non possesso vorrei complimentarmi con la partita che ha fatto Taremi, che si è sacrificato benissimo, ed è quel lavoro che poi andrà a fare anche nella partita di ritorno, perché poi l'Inter lì deve sfruttare la velocità di quei due che sono Thuram e Dumfries, che sono i calciatori che secondo me possono realmente anche fisicamente mettere in difficoltà il Barcellona. Mi aspetto però questa volta un passo in avanti dal centrocampo, soprattutto da Çalhanoğlu e Barella, perché se Mkhitaryan ha fatto sì una partita di tanto sacrificio, enorme sacrificio, poi mi spiace per quel gol che è stato annullato, però insomma, ecco, da Çalhanoğlu e Barella mi aspetto una partita e di quantità superiore rispetto a quella che si è vista nella gara di andata.
Allora, intanto invito Giorgio Sorani ad ascoltare le note audio, le ultime due che sono arrivate, così vediamo se le possiamo mandare. Ci palleggiamo tra le tue risposte e le riflessioni dei nostri amici, che tornano anche sulla busta B, quindi fuori dal campo. E dice il nostro amico: non sono fatti simili, c'è il concetto della reiterazione di reato, c'è un sistema di plusvalenza fittizia alla quale Juventus faceva riferimento sistematico. È vero, amico mio, che venne accusata di sistematicità, ma innanzitutto quello che ribatté la Juventus e che porterà come concetto alla giustizia ordinaria è che se io faccio un'operazione di mercato la faccio in due, non la faccio con me stesso, quindi ci sono altri club che partecipano al tipo di trattativa. Seconda cosa, ricordo che nello stesso periodo c'era Tiago Pinto, se non erro, che faceva il lavoro per la Roma, e là invece venne elogiato il lavoro di compravendita con i giocatori per migliorare il bilancio e favorire la cessione di alcuni giocatori. Detto questo, insomma, se due club valutano un giocatore in un certo modo, sono due club a decidere, non è soltanto uno che impone un valore di giocatore a un altro, e quindi non c'è da questo punto di vista probabilmente la sistematicità da tener conto. Semplicemente sono formule che erano lecite e che erano state portate avanti da diversi club. Le plusvalenze a specchio erano plusvalenze che per esempio il Manchester City ha fatto costantemente, e la Juventus ha continuato nelle operazioni successive a slegare le operazioni, cioè non considerava, faccio l'esempio di Douglas Luiz, per esempio, l'arrivo di Douglas Luiz come un acquisto che è arrivato insieme alle cessioni di Barrenechea e Ealing Junior, le scorporava e le continua a scorporare proprio per dimostrare, anche quando ci sarà giustizia ordinaria, che non sono operazioni necessariamente legate. Io mi acquisto un tuo giocatore e lo pago una cifra, contestualmente a te interessano due miei giocatori, te li vendo a determinate cifre, e quindi poi alla fine, anche se a bilancio Douglas Luiz vale 50, poi di fatto ne vale 25 perché io ti ho venduto altri due giocatori. Quindi è questo che va stabilito, operazioni che però credo facciano un po' tutti, Raff.
Sì, ma poi hai detto giustamente tu, la Juventus non è che faceva queste operazioni da sola. Quindi, ripeto, la Juventus non è che prendeva o acquistava o cedeva i giocatori alla Juventus. Non è che era un gioco di PlayStation o manageriale. Faceva con altre operazioni, con altre società. Quindi io invito sempre tutti a razionalizzare la cosa, cioè a capire che forse questi equivoci che si creano nascono anche dai tempi eccessivamente dilatati, che non permettono poi una globalità nel giudizio che riguarda più squadre.
Sentiamoci questa nota audio, vai.
Buongiorno Vincenzo, vorrei dire una cosa a Garinella che sicuramente dall'alto della sua obiettività dirà qualcosa in merito alla sentenza pro Inter, possiamo dirlo tranquillamente, sperando che la procura, quella procura civile della DIA faccia il suo percorso contro queste storture mafiose. Ma al di là dell'Inter lo faccia per sempre come lo sta facendo, ma lo deve fare anche per bloccare gli introiti che poi vanno in eroina, cocaina e quant'altro collegati all'ambito mafioso. Che ne pensate? Buona giornata, ciao Vincenzo.
Beh, quello, ciao Marco, intanto quello penso che sia implicito, no? Sia ovvio che bisogna innanzitutto risolvere questa problematica, che però Raf, storicamente secondo me c'è sempre stata, le curve sono sempre state un po' una zona franca purtroppo all'interno della quale succede di tutto da anni.
Ma Enzo, vedi, il discorso delle curve è un po' un micromondo, ma in realtà il problema poi delle situazioni che ha citato l'amico a casa è un problema ampio, no? Ha citato il problema delle dipendenze, qui però bisognerebbe aprire poi un capitolo di psichiatria su quelle che poi sono le dipendenze, certo. Su chi certo. Colpisce. È chiaro che poi magari, sai, quando si è in gruppo e magari c'è una personalità più fragile, l'uso di sostanze stupefacenti, quando cerchi di emulare colui che in maniera farlocca viene da te, che hai una personalità più fragile, eletto al leader, poi diventa più difficile anche venirne fuori. Quindi qui il discorso è più ampio. Io mi limito solo a dire che la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria dovrebbero procedere di pari passo per un'uniformità di giudizio, soprattutto i tempi dovrebbero essere gli stessi.
E magari anche gli spazi, nel senso che questa sentenza è arrivata praticamente all'indomani del 1° maggio, quando i giornali non lavorano e oggi di fatto non sono usciti, quindi non c'è neanche quella tensione mediatica che magari in altri casi sembrava un po' forzata e voluta, ce lo ricordiamo. Quindi insomma anche questo è un aspetto che tutti quanti ci sottopongono e che è giusto prendere in considerazione. Raff, torniamo invece alla busta, al campo. Sì. Che allora tu in pratica e in parte hai già risposto. Che è successo all'Inter contro il Milan, contro il Bologna e contro la Roma?
Beh, Enzo, vedi, inconsciamente secondo me l'Inter aveva la testa alla semifinale di Champions League, ma ci sta, ci sta nel momento in cui tu capisci, mi metto nei panni di Mkhitaryan, mi metto nei panni di Sommer, mi metto nei panni di Acerbi, che di Arnautovic, che l'occasione è unica, è ghiotta, che devi giocare queste due partite per puntare poi a un'eventuale terza dando tutto, e quando arrivi poi a lottare su più fronti come ha fatto l'Inter fino a questo momento, diventa poi difficile scegliere, ma lo devi fare. Se non lo fai in maniera razionale, lo fai in maniera inconscia. E io penso che l'Inter, ecco, se c'è forse, ma io te l'ho detto da tanto tempo, spero di perdere punti in campionato per fare bene in Champions, ma non perché io stia snobbando il campionato, perché l'anno scorso la mia ossessione e l'ossessione di quella della maggior parte dei tifosi era vincere il campionato per quella sana, perché io la considero sana, rivalità col Milan, metterti la seconda stella sul petto prima dei cugini, che in Europa sono l'orgoglio del calcio italiano per tutto quello che hanno vinto, quindi c'è solo da imparare dal Milan come si vince in Europa, e però l'hai vinto. Poi quest'anno dovevi scegliere, dovevi fare un percorso, forse avrebbe dovuto l'Inter alleggerire prima le tensioni in campionato, concedendo magari maggiore spazio a quei calciatori che sono stati di fatto impiegati poco, come lo stesso Taremi, Aslani, mi vengono in mente questi calciatori qui, lo stesso Correa, perché tanto poi alla fine rischi certo di non vincere nulla, però se non altro hai scelto tu magari su cosa puntare le tue fiche. Invece l'Inter così ha deciso di non mollare nulla, ma poi è normale che quando arriva il Milan, che ha questo obiettivo stagionale, il principale obiettivo stagionale, la Coppa Italia, per entrare poi in Europa League, fai fatica, soprattutto perché quest'anno il Milan l'hai sofferto, perché ti ha incartato nei derby, in quasi tutti i derby, e poi perché in campionato c'hai un allenatore contro che è Antonio Conte, che è un allenatore secondo me ideale per lottare per quel tipo di obiettivo stagionale che è il campionato. Quindi insomma hai fatto una scelta, l'hai fatta forse inconscia, avresti potuto farla prima in maniera razionale per avere magari, ecco, non Lautaro con i flessori infiammati, infortunati in questo appuntamento importante, visto che ne ha giocate 8 di fila.
Sei stato tra quelli che ha sempre detto il Napoli ha la squadra e ha quasi l'obbligo di vincere lo scudetto. Lo confermi a maggior ragione adesso?
Ma io non capisco perché a Napoli si voglia far passare questo scudetto come per qualcosa di miracoloso. Cioè, secondo me significa anche non analizzare poi razionalmente quelli che sono i fatti. Allora, 2 anni fa il Napoli di Luciano Spalletti vinse un campionato dominando e arrivò ai quarti di finale di Champions League, dove fu eliminato secondo me anche per l'infortunio di Osimhen, che poi di fatto in qualche modo giovò al Milan. Mi ricordo che in estate a Spalletti li mandarono via Koulibaly, li mandarono via Fabian Ruiz, li mandarono via Insigne, li presero Kim e Kvaratskhelia, che non conosceva nessuno, perché adesso poi a fare tutti i professori dal divano di casa sono tutti buoni, però io sfido 2 anni fa a trovare gente tra i tifosi del Napoli, ma anche tra qualche addetto ai lavori, che conosceva benissimo Kim e Kvaratskhelia, forse più Kim di Kvaratskhelia, visto che era anche nell'orbita Inter. E Spalletti, non mi ricordo le tante lamentele di Luciano Spalletti per questo mercato. Luciano Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, da quel lavoro lì Conte è partito all'Inter, e secondo me parte di quel lavoro, nonostante la stagione disastrosa dello scorso campionato, Conte lo ha ritrovato, perché la mentalità che lui ha solleticato nei giocatori del Napoli non è andata a modificarla del tutto, perché Di Lorenzo è uno che il campionato l'ha già vinto, ma non solo Di Lorenzo, lo stesso Lobotka, lo stesso Meret, lo stesso Raspadori, lo stesso Politano, questa è gente che lo scudetto l'ha vinto. Era in qualche modo la mentalità andata in un letargo di una stagione che secondo me è peggiorata con delle scelte poi societarie, perché Rudy Garcia è stato mandato via con il Napoli al quarto posto, ma Conte ha risvegliato queste antiche memorie. Quindi secondo me è uno scudetto che fino a questo momento è più che meritato, perché hai un allenatore straordinario, ripeto, perché Antonio Conte è un allenatore straordinario, che però sta facendo secondo me un lavoro importante, ma non un lavoro miracoloso. Se poi si vuole far passare questo scudetto ipotetico del Napoli, perché fino a quando c'è la matematica non l'hai ancora vinto, per qualcosa di miracoloso, secondo me si commette l'errore di non fare un'analisi razionale sul Napoli. È un'analisi che io, tu lo sai, ho sempre fatto dall'inizio della stagione.
Non può succedere nulla per cui si può ancora ribaltare il discorso scudetto, secondo te? O c'è un campo scivoloso per il Napoli da qui alla fine?
No, può succedere secondo me. No, i campi scivolosi sono 2, sono Lecce e sono Parma. Quindi sono campi fastidiosi da affrontare, però ripeto, l'Inter secondo me, con tutto il rispetto per lo scudetto, con tutto il rispetto per il Verona, deve giocare con un ampissimo turnover contro il Verona, magari mettere anche dentro qualcuno della primavera, perché se vuoi coltivare le speranze di reggere atleticamente l'impatto del Barcellona devi far riposare i titolari e non solo. Quindi con tutto il rispetto per lo scudetto, pur avendo la possibilità, ripeto, perché secondo me Lecce e Parma sono dei campi fastidiosi, l'Inter deve pensare alla Champions. Poi magari non vincerà niente quest'anno, amen, non importa, hai fatto quello che dovevi fare, non devi avere rimpianti contro il Barcellona.
E quindi tutto da giocare, ma tutto da vivere, soprattutto martedì questa sfida, e poi la racconteremo sperando che ci sia l'approdo in finale, dove si troverà probabilmente Paris Saint-Germain. Vedi avanti Paris Saint-Germain rispetto all'Arsenal?
Non ancora Enzo, io penso che con questa regola del gol che in trasferta non vale doppio, diciamo, come ai nostri bei vecchi tempi. Secondo me l'Arsenal se la può giocare, anche perché Donnarumma è stato straripante contro gli inglesi, e gli inglesi sono una squadra che ti può mettere in difficoltà su qualsiasi campo. Lo abbiamo visto, l'anno prossimo quasi certamente avranno 6 squadre in Champions League, quindi è una squadra, l'Arsenal, che come il Paris Saint-Germain non offre punti di riferimento. Quindi nel caso in cui l'Inter dovesse eliminare il Barcellona, io mi preoccuperei tantissimo, perché queste due squadre sono fastidiose da affrontare, proprio perché non hanno un centravanti, uno che ti dia un punto di riferimento in marcatura.
Raffaele Garinello, come sempre un piacere, ciao Raff.
Ciao Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
A venerdì prossimo con te, noi invece ci ritroviamo tra poco. Pierpaolo Matroni, Alain Valnecchi, vi aspetto. Allora, adesso fuga a Napoli, che fugge verso lo scudetto, ma occhio a dirlo, ai napoletani.
Ciccio, fai il bravo, fai il bravo.
Sono scaramantici, giustamente. Allora andiamo immediatamente da Pierpaolo Matroni, tutto a Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, vedi, mi allontano una settimana e mi trovo il Napoli che da meno 3 sta a più 3 sull'Inter. Crollo più dell'Inter, bravo il Napoli ad approfittarne, giusti i valori che sta raccontando la classifica. Quali sono gli umori a Napoli e la tua analisi?
Allora, sicuramente dei meriti dell'Inter, possiamo dirlo tranquillamente, considerando che comunque ha un focus sulla Champions League, quindi dei meriti comunque tra virgolette. Però c'è da dire che il Napoli si è ritrovato nelle ultime partite dopo aver affrontato una crisi comunque lunga, cioè una crisi andata avanti dal mese di febbraio in avanti, cioè ci fu quel febbraio nero, poi ci fu diciamo da quel momento in avanti ci sono stati tanti alti e bassi, però nell'ultimo periodo è venuta fuori tutta la mentalità di Antonio Conte, che poi è stato bravissimo a trasmettere chiaramente alla squadra. Cioè nelle ultime partite ho visto un Napoli a immagine e somiglianza proprio del suo allenatore, a cominciare dal match contro il Monza, in cui il Napoli gioca male ma riesce a vincere grazie poi a un gol di McTominay, e questo vuol dire che chiaramente la squadra sta maturando, evidentemente sta maturando grazie anche ad Antonio Conte. Nell'ultima partita invece devo dire che chiaramente anche la prestazione è stata convincente. Io dico che in questo momento, a 4 giornate dalla fine, con 3 punti di vantaggio e alla luce del calendario che evidentemente metterà dinanzi al Napoli squadre o già salve o comunque con pochissimi stimoli di classifica, e dobbiamo dirlo anche qui a Napoli, devo dire che ormai lo dicono anche i tifosi, ora il Napoli è favorito. Non è già vinto lo scudetto, però il Napoli è favorito.
È giusto dirlo, è giusto pensarlo, ma è giusto anche stare attenti a due campi in particolare scivolosi, Lecce e Parma. Uno è proprio, esatto, il prossimo turno, e poi ci sarà il Parma, che magari presumibilmente potrebbe essere già salvo a quel punto, però è una squadra di cui non fidarsi mai. Ma in particolare può essere Lecce l'ostacolo vero, prossimo, più grande da scavalcare?
Credo proprio di sì, credo proprio che sia Lecce, perché chiaramente è l'ultima sfida in cui il Napoli affronta una squadra con assilli di classifica, e Lecce chiaramente deve ancora guadagnarsi tutta la salvezza, quindi sicuramente è una partita difficile. E ci aggiungo anche un altro motivo, il fatto che il Napoli sia nuovamente in emergenza, tant'è vero che Conte potrebbe cambiare nuovamente modulo, perché si è fatto male Buongiorno nuovamente, ricaduto all'adduttore con la lesione distrattiva. Anghissà non è al 100%, anche se comunque dovrebbe essere convocato. Oggi c'è conferenza stampa, quindi aspettiamo anche di capire quali sono le sue condizioni. Però è un Napoli che comunque vive un momento di emergenza, ancora non ce ne riesce, Juan Jesus pure ai box, e quindi proprio per questo magari nelle prossime partite qualcuno rientrerà. Per questa contro il Lecce nessuno, eccezione fatta per Anghissà, quindi un altro motivo che rende la trasferta sicuramente complicatissima. Ci aggiungo il fatto che il Via del Mare sia comunque uno stadio molto caloroso, e quindi potresti sentire chiaramente anche un po' l'ambiente, la pressione dell'ambiente, e quindi ecco che sicuramente Lecce diventa la più difficile. E poi sono d'accordo con te quando dici che l'altra complicata può essere quella col Parma, anche per una questione: in panchina c'è Chivu, cuore nerazzurro del triplete, quindi evidentemente dopo aver fatto uno sgambetto all'Inter, perché poi la rimonta del Napoli è partita proprio col pareggio dell'Inter, esatto, dell'Inter a Parma, dopo aver fatto uno sgambetto all'Inter evidentemente vorrà restituire tra virgolette il favore al Napoli, ecco, e andare a battere anche gli azzurri.
Situazione invece, uomini a disposizione di Conte per questo rush finale?
Sì, Anguissa l'ho detto, dovrebbe rientrare tranquillamente, comunque dovrebbe essere smaltita la botta all'addome che ha ricevuto nell'ultima partita, e quindi almeno tra i convocati c'è, però teniamoci chiaramente aperto il ballottaggio con Gilmour, anche perché lì l'alternativa è di livello, piace tanto a Conte, e quindi potrebbe anche pensare di non rischiarlo per non fare la fine che ha fatto con Buongiorno nell'ultima partita, perché Buongiorno non era al top, Conte lo rischia comunque, fa un allungo nel secondo tempo del match col Torino e si fa male nuovamente allo stesso muscolo, tant'è vero che probabilmente Buongiorno ha terminato la stagione, o forse ci dicono che potrebbero accelerare i tempi e vederlo all'ultima giornata, ma comunque l'hai perso in queste partite decisive, e quindi non recupera manco Juan Jesus, non recupera Neres, e quindi questi sono gli uomini a disposizione, quindi proprio per questo, come ti dicevo prima, Conte sta valutando, anzi da quello che ci è arrivato a Castelvolturno è una decisione quasi fatta, perché ieri poi c'è stato l'allenamento del giovedì, che è sempre quello che dà il maggior numero di indizi dal punto di vista tattico, e pare sia stato provato questo 4-4-2 che prima noi chiamavamo 3-5-2 spurio, comunque 4-4-2 con Raffadori davanti insieme a Lukaku e McTominay che poi va a occupare l'ampiezza a centrocampo.
Dopodiché ci sarà tutti i discorsi sul futuro. Hai la sensazione che il silenzio d'oro di De Laurentiis, che sembra un po' quella tregua nell'anno dello scudetto, quando insomma giunto di Spalletti e De Laurentiis sembravano camminare un po' su un filo e poi dissero non ci pestiamo i piedi, sennò cadiamo giù, vinciamo lo scudetto e poi parliamo, sia più o meno quello che sta succedendo? Cioè, ti aspetti che ci sia poi un chiarimento di De Laurentiis, che magari si è tenuto qualche sassolino pronto da scagliare nel momento giusto, a differenza di come non abbia fatto Conte qualche partita fa?
Allora, da quello che ci dicono, i rapporti tra De Laurentiis e Conte sono costanti, cioè sono buoni e i contatti sono costanti, cioè anche se il presidente si trova ancora in vacanza alle Maldive, anche nel momento in cui Conte fa quelle dichiarazioni, quello sfogo, ci hanno detto, ripeto, da più parti all'interno della società che De Laurentiis e Conte, che De Laurentiis non se l'è presa per niente, di fatto, che De Laurentiis è a stretto contatto con Conte. Dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente un incontro quando il presidente rientrerà dalla vacanza alle Maldive, e chiaramente poi lì si delineerà un pochino il futuro. La mia sensazione è che in caso di scudetto Conte possa pensare anche di lasciare, però poi secondo me molto lo farà il mercato, cioè Conte si ferma un altro anno, non è uno che si fa problemi a restare fermo per un anno, però l'ha fatto già la stagione scorsa, lo fa nuovamente dopo aver fatto una sola stagione di nuovo in sella, non lo so, su questo sono un po' dubbioso, quindi credo che se dovesse arrivare un'offerta da un top club, chiaramente Conte la prenderebbe in considerazione. Però poi, ecco, se arriva l'offerta del Milan o l'offerta della Juventus, detto che chiaramente si tratta, siamo nel campo delle ipotesi, io non lo so se Conte poi accetta questi club, qui consapevole del fatto che c'è l'Inter che il prossimo anno investirà e quindi renderà una rosa già forte, già la più forte del campionato, ancora più forte di quello che è. Il Napoli che ripartirebbe chiaramente poi dalle sue basi con possibilità di investimento a sua volta, e Conte si va a giocare un altro campionato con una squadra non favorita, che tra l'altro non vivrà non vive un momento economico dei più rosei. Io credo di no, quindi secondo me ci sono tutte le basi per proseguire avanti, ripeto, a meno che non arrivi una super offerta da un top club, e posso pensare al Real Madrid, anche se sembra essere preso Xabi Alonso, o comunque altri club che devono cambiare l'allenatore.
Esatto, più o meno, quindi questo è quello che si cercherà di capire poi con il tempo. Per adesso il Napoli e Conte si godono il tragitto e cercano di portare a casa il massimo risultato.
Chi sta con me, sta con me.
Vedi, queste sono parole di De Laurentiis molto molto chiare. Senti, ma si sta già pensando anche a qualcosa nel futuro? Dipenderà sempre da chi sarà l'allenatore.
Sicuramente dipenderà dall'allenatore, però già si sta lavorando chiaramente al futuro, ma in realtà già dal mese di gennaio il Napoli ha posto qualche base. Penso ad esempio a Marianucci, che è stato praticamente opzionato dall'Empoli, l'ha confermato anche Corsi, pur senza fare il nome né del giocatore né del club, però credo che il Napoli stia già programmando assolutamente, anche perché le priorità di mercato, o meglio, tante priorità di mercato già si conoscono. Una su tutte è chiaramente il sostituto di Kvaratskhelia, perché Okafor, che ha giocato 36 minuti da quando è arrivato, tornerà chiaramente al Milan, quindi il Napoli con 6 mesi di ritardo dovrà sostituire Okafor, quindi quella è una priorità importantissima. Difensore l'abbiamo detto, ma soprattutto poi occhio al centrocampo. Il Napoli sa, è consapevole del fatto che quest'estate può essere l'ultima per cedere Lobotka, se entra nell'ottica di cederlo, ma soprattutto c'è un Anghissà che pare voglia andare via, che soprattutto se dovesse vincere il secondo scudetto si ritroverebbe senza stimoli, quindi ecco, ti troveresti una squadra con tanti buchi e quindi il Napoli non può farsi trovare impreparato. Io credo che Manna sia già al lavoro da qualche mese con una lunga lista, abbiamo visto anche ad esempio Mittel sta da Napoli nell'ultimo periodo, pure potrebbe essere un nome, ci dicono che addirittura ha incontrato Manna, quindi io credo che Manna sia già la... Se Conte è completamente concentrato sul campionato, sulla vittoria dello scudetto, io credo che Manna stia già lavorando al futuro. E proprio per questo, secondo me, poi questo è un altro indizio di, della possibile e secondo me probabile permanenza di Conte.
Osimhen? È quell'assegno in mano a De Laurentiis a Manna, no?
Esatto, è un assegno, però il Napoli chiaramente vorrebbe i soldi, non vorrebbe avere l'assegno Osimhen, vorrebbe avere i 75
milioni. Ma ti risulta una chiacchieratina di Manna con Gatti?
Sì, nel senso che sono stati avvistati pure, c'è anche tanto di scatto insomma dei colleghi di Calcio Napoli 24, quindi sicuramente hanno parlato, però c'è anche da dire che Manna e Gatti si conoscevano. Io ti dico la verità, non credo che il Napoli vada a prendere un giocatore come Gatti, perché credo stiamo parlando di un 98, quindi comunque non giovanissimo, un calciatore che la Juventus comunque ti farebbe pagare 25-30 milioni di euro, mi sembra un pochino fuori target, però chiaramente una porticina aperta la lascio, anche perché anche Lukaku mi sembrava fuori target, però poi è arrivato.
Ma temono a Napoli di rivedere Osimhen nel prossimo campionato italiano?
No, perché noi giornalisti stiamo provando a fare questo lavoro, perché in tanti dicono vabbè, ma comunque il Napoli c'è ancora Osimhen, se torna può giocare. Ragazzi, ma Osimhen vuole andare via da 4 anni, cioè da prima di che vincesse lo scudetto, quindi sicuramente non tornerà. Più che altro hanno il timore che possa restare sul groppone, come è accaduto la scorsa stagione, quando poi è stato ceduto di fatto a mercato già chiuso al Galatasaray in prestito. Quindi questo è il timore. E soprattutto il timore, appunto, che resti sul groppone e che Napoli non guadagni questi 75 milioni di euro che invece tutti i tifosi sanno saranno fondamentali poi sul mercato.
E allora grazie intanto a Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, grazie mille.
Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ho il sentore che non riusciremo ad andare da Alen Valnegri, lo sto provando a contattare anche su WhatsApp, ma non prende, quindi secondo me, siccome lui è in Sudafrica, o si sta imbarcando per tornare o si trova in una selva oscura lì.
In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole.
Bravo. E lui secondo me sta correndo da qualche parte, sta rincorrendo qualcuno, presumibilmente sta ritornando a casa. Allora, noi ci correndo... magari senza leoni, perché sennò ci dobbiamo preoccupare. Nel frattempo ha parlato Claudio, Sir Claudio Ranieri, che sta facendo qualcosa di straordinario dopo l'impresa con Leicester, che poi è retrocesso, lo sapete, ma vinse con lui addirittura il campionato di Premier, qualcosa di inarrivabile, incredibile, incalcolabile, impronosticabile. Arriva anche adesso a Dama con una situazione clamorosa, perché aveva rinunciato, voleva mettersi in pensione, diciamo così, ritornerei soltanto per la Cagliari, la Roma o la Nazionale. Fatto
mi chiamano sempre quando ci stanno queste situazioni.
E appunto, esatto, sta che questa situazione si era venuta a creare quest'anno, quando dopo la partenza di De Rossi, l'arrivo di Juric non aveva portato impatti alla Roma, se non impatti negativi. L'ultima chance era chiamare proprio lui, Sir Claudio Ranieri, che non solo arriva, ma comincia un percorso clamoroso con la Roma, che passa da le ultime posti in classifico, comunque dalla zona di retrocessione, addirittura la zona Champions, che la Roma è lì, adesso affronterà la Fiorentina con vista Champions. Che ne dica proprio Sir Claudio Ranieri, che in una intervista di qualche giorno fa disse appunto che era impronosticabile pensare insomma a una Roma che potesse andare in Champions League. Se volete scommettete pure, io i soldi...
Capisco la sottigliezza.
Esatto, io i soldi non li butto, però intanto la Roma è a quota 60 punti, la zona Champions è a 62. La Juventus affronterà il Bologna nello scontro diretto con il Bologna a 61. Se Juventus e Bologna dovessero pareggiare, faccio dei calcoli a spanna, la Juventus andrebbe a 63, il Bologna a 62, e se la Roma dovesse battere la Fiorentina, la Roma si troverebbe al quarto posto in classifica.
Quindi, capisco la sottigliezza.
La sottigliezza è che secondo me è stato un gran furbacchione che ha voluto abbassare la tensione. Fatto sta che poi dopo si è presentata anche a Milano con l'Inter e ha vinto 1-0, portando a casa non solo una vittoria che la rilancia appunto in zona Champions, ma allontanando l'Inter dallo scudetto e facendo un gran favore al Napoli, che invece battendo il Torino scavalcato proprio si è portata più 3 sui nerazzurri, dopo che era a pari punti con la squadra di Inzaghi dopo la famosa sconfitta dell'Inter a Bologna e la contestuale vittoria del Napoli a Monza. E allora, conferenza stampa pre-Roma-Fiorentina da parte di Claudio Ranieri, che insomma torna appunto a parlare come sta la squadra. La squadra sta bene, tranne Dybala, abbiamo recuperato Nelson, anche per cui siamo abbastanza al completo. Manu è un grande giocatore universale, può ricoprire più ruoli, l'abbiamo visto anche con la nazionale francese, dove ha giocato con Mediani svolgendo quel ruolo molto bene. Come si può fare la differenza in questo finale di stagione? Dalla freschezza della squadra, gli episodi che arrivano, chi li sfrutta per primo ha buone possibilità. La freschezza della squadra e chi sta meglio fisicamente contano molto in questa lunga lotta per entrare qualcosa di, per raggiungere qualcosa di importante. Io lo dico sempre, non mi piace promettere, ma sono una persona positiva e ambiziosa, voglio sempre il massimo da me stesso, mi critico continuamente, per questo chiedo lo stesso ai miei giocatori. All'ultimo vedremo quello che avremo fatto, senza rimpianti, senza pensare a cosa fosse stato prima o cosa si potesse fare dopo. Sono pensieri che non portano punti in classifica. Dobic è stato un acquisto sbagliato, gli si chiede, inadatto alla Serie A, o ci crede ancora? Io ancora ci credo, è un giocatore che ha fatto notevoli progressi, anche tanto da migliorare, non è un acquisto sbagliato, essere il capocannoniere della Liga significa tanto, poi c'è chi si adatta prima e chi si adatta dopo. Spesso voi ricordate Dzeko, che nel primo anno non aveva fatto quello che ha fatto poi dopo, lo so che ci ha portato a tanti punti importanti, io so che ci ha dato tanti punti importanti, per cui credo che come primo anno sia stato un anno positivo quello di Dobic, deve certamente migliorare perché ha i mezzi e le capacità per farlo. È un incedibile di questa Roma, non mi piace parlare di queste cose, mi piace parlare di quello che possiamo raggiungere quest'anno, vogliamo il massimo, per cui queste sono tutte parole che poi possono distrarre la nostra concentrazione sull'oggi. Quello che avverrà dopo la fine del campionato sarà oggetto di altre considerazioni, vale per Dobic, vale per tutti. Andare in Champions per la Roma varrebbe l'impresa di Leicester? No, più di Leicester non c'è nulla, anche se io sono legato alla Roma, perché proprio quello che è successo lì è qualcosa di incredibile, è un altro tassello che porterò dentro il mio cuore, questo per me è importante, però quello che io dico è lottiamo, perché non dobbiamo avere recriminazioni, non dobbiamo avere scusanti, non dobbiamo avere niente, nessun rimpianto, abbiamo da fare 4 partite, le dobbiamo giocare col coltello tra i denti, quindi secondo me ha cambiato un po' idea sulla possibilità di raggiungere eventualmente un posto in Champions. E a proposito di grandi possibilità, ovviamente ho continuato a parlare anche un po' della lotta Champions. Sono convinto che dobbiamo lavorare e non promettere nulla, a me non è piaciuto dire di no, allora si lavora. Ci dobbiamo aspettare l'annuncio dell'allenatore a fine stagione, quando lo deciderà il presidente lo dirà. Con l'Inter più coraggio, una partita che vi ha aperto nuovi orizzonti, vi viene chiesto, io non ho mai chiesto alla mia squadra il pronti via di mettersi dietro, no, evidentemente se succede perché la squadra avversaria è stata più forte, anche loro si adattano a noi. C'è chi dice aspettiamoli 30 metri più indietro e vediamo cosa succede, altri invece che dicono andiamoli a prendere e vediamo cosa succede, anche altri hanno le loro strategie, e quindi anche per esempio la Juventus ha la sua strategia dell'andiamoli a prendere e vediamo cosa succede. Ma insomma la lotta Champions adesso è più che mai aperta per la Roma e ci comincia a credere anche Sir Claudio Ranieri.
Capisco la sottigliezza.
Esatto, e finiamo con queste parole Claudio Ranieri, anche perché sta per partire a Maracanã. Marco Piccari è già pronto, ringrazio e saluto Giorgio Solani.
Dele den, dele don, come on.
Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro.
Yes man.
E vi do appuntamento a lunedì, quando tanti giochi potrebbero essere fatti, chissà quali, e poi ci sarà anche la vigilia della semifinale di ritorno di Champions League. A lunedì, ciao a tutti.